Dunque, mi pare che tutto sommato non è così catastrofica sta cosa, va, meno male. Ringraziamo Dio. Allora, credo che non sarò troppo brillante oggi perché mi reggo in piedi per sbaglio, però a parte questo cerchiamo di fare quello per cui siamo venuti. Allora, la prima cosa che, come ormai di rito, vi chiedo è: ci sono domande? Il che serve anche a dimostrarvi il mio imperituro ottimismo, nonché la mia tigna assoluta nel continuare a immaginare che qualcuno ne ponga. Però è anche vero che una vostra collega mi ha scritto una mail e mi ha fatto una domanda.
Io.
Lei? Lo sa che quel gesto con la penna a un'asta gli sarebbe costato circa 150.000 euro, sì? E mi fa una cosa così, via, venduto, qualsiasi cosa sia, un arazzo del XX secolo. Qua. Chi era? Lei. Perfetto, ok. Comunque devo dire che, perlomeno, segni di attività mentale. La vostra collega mi chiedeva appunto di spiegare un po' meglio lo spazio sociale. Non a caso oggi riprendiamo da quanto concluso la settimana scorsa, non prima di aver rivolto un caro pensiero a Steve Jobs, che, come purtroppo forse saprete, non gliel'ho tirata, lo sapevo che stava poco bene prima che cominciate a sospettare cose. Però ecco, insomma, ho sentito oggi al telegiornale che purtroppo la questione si è conclusa male. Comunque vi invito a celebrarlo in qualche modo ricordandovi le ultime parole del video, che trovo siano bellissime, cioè: rimanete affamati, rimanete folli, ed è uno dei migliori auguri che credo vi si possa rivolgere. Allora, detto questo, lo spazio sociale. Allora, la prima cosa sulla quale credo sia opportuno riflettere è quella che sicuramente vi rimane più ostica, ovvero sia il discorso della spazializzazione del linguaggio, sulla quale cercherò di spendere queste ultime due o tre energie che mi rimangono. Allora, come vi dicevo la prima lezione, pensare non è una cosa ovvia. È una di quelle attività che, come al solito, noi riteniamo essere spontanea, naturale, in linea di massima riteniamo anche di essere molto fighi nello svolgerla. Ma il pensiero ha tutta una serie di cose che andrebbero sapute circa il suo farsi, circa la sua efficacia, i suoi limiti, perché anche lì ci sono una serie di limiti. Allora, uno dei limiti con i quali ci confrontiamo adesso, in attesa di cominciare a trattare la questione in modo più approfondito col libro con i sette saperi necessari all'educazione del futuro, è questo della difficoltà di apprendere, nel senso latino del termine, di afferrare dei concetti astratti. Noi abbiamo spesso e volentieri grossa difficoltà col nuovo e con l'astratto. Tant'è vero che una delle strategie cognitive più normali, che credo tutti avrete praticato, qual è? Quella di riportare qualcosa di nuovo a qualcosa di già noto. Se arriva un'invenzione che non avete mai visto, che si la guardi e comincia a dire: mi pare come una penna un po' più grande, una scarpa un po' più piccola, una valigia con le ruote, insomma tutta una serie di modi per cercare di interpretare questa cosa che non conosco nei termini di qualcosa che conosco. Poi pian piano, una volta che ci avrò fatto, no? Saremo diventati un attimo più vicini, che ci avrò fatto l'abitudine, la comincerò a considerare nella sua peculiarità. Però inizialmente, io tendenzialmente che faccio? Quando incontro qualcuno, come ti è parso? Ma mi ricordava, e comincio a fare tutta una serie di esempi relazionali, di amicizie, di frequentazioni, di cose, di personaggi del cinema, insomma abbiamo tutto un arsenale infinito di modi per riportare ciò che esorbita la nostra conoscenza all'interno della nostra conoscenza. Quindi, non è strano, se ci pensate, che una delle attività di riporto più normali abbia a che fare con lo spazio, perché noi di fatto lo spazio lo conosciamo come prima cosa. Lo conosciamo talmente bene che manco facciamo caso al fatto di conoscerlo, fondamentalmente, no? Per cui, quando dobbiamo tradurre dei concetti astratti, come per esempio quello di distanza sociale, come dicevamo la volta scorsa, no? Cioè il fatto che due persone appartengano a due punti diversi della famosa piramide di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ecco, per dire questa cosa la prima cosa che ci viene in mente cos'è? Distanza. anche se poi non c'è distanza. Voglio dire, loro possono benissimo star sedute così ed appartenere l'una a uno strato, l'altra a un altro strato, sopra, sotto, non mi interessa al momento. Per cui fra di loro, pur essendoci zero vicinanza spaziale, zero lontananza spaziale, scusatemi, c'è un abisso sociale. Ok? E quindi questa cosa ci serve per capire tutti i rapporti che noi abbiamo a livello sociale gli uni con gli altri, perché tutti noi siamo legati e comunque inseriti in un comune spazio sociale all'interno del quale vigono delle leggi quasi fisiche, direi, no? Per cui se fai certe cose migliori il tuo status e quindi sali, se fai altre cose peggiori il tuo status e quindi scendi. Per tanti versi puoi fare tante cose che non comportano una modifica, ma magari soltanto uno spostamento. Adesso vedremo tutta questa serie di casistiche. E per capirlo, no, come vi dicevo la volta scorsa, usiamo delle immagini spaziali. Per cui chi tenta di migliorare il suo status in modo fraudolento, come vi dicevo, lo chiamiamo un arrampicatore sociale, cioè uno che sta facendo carte false pur di migliorare la sua situazione. Però ripeto, non è che questo si arrampica sui muri o sale per i grattacieli, non è l'uomo ragno, ma l'immagine che a noi viene per tradurre questa sua esigenza in qualche misura piratesca, se vogliamo, è quella dell'arrampicatore, è quella di colui che con tutti i modi possibili e immaginabili cerca di elevarsi. Elevarsi è un termine che usiamo spesso e volentieri, non soltanto da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista spirituale, da un punto di vista morale, no? Quando abbiamo a che fare col prestigio, quando abbiamo a che fare con dei progressi interiori dell'individuo, cosa diciamo? Che si è elevato. Ma questo non significa che improvvisamente abbia cominciato a levitare. Oddio, se lo facesse magari ci crederemmo un po' di più, però diciamo che a volte dobbiamo accontentarci della metafora e non dell'atto. Quindi, come vi dicevo, l'idea stessa di spazio sociale è un'applicazione di questo discorso, cioè non è che ce n'è un altro, non è che al di là degli spazi nei quali viviamo, in qualche punto, in qualche luogo della società esiste uno spazio dove valgono le cose che diciamo. Diciamo che lo spazio sociale, in un'ottica di realtà aumentata, se sapete di cosa parlo, è bello vivere nel 2011 insieme a voi ragazzi, mi fa molto piacere. La realtà aumentata è quella cosa che starebbe a cavallo fra il web 2.0 e il 3.0 attualmente, più o meno, per cui se tu hai un telefono o degli occhiali nel futuro e guardi il mondo ti appare con tutta una serie di informazioni aggiuntive. Non so se avete presente Terminator che guardava gente e cominciava a fare tutto, è quello più o meno, lo vorremmo fare anche noi, però di fatto noi già ce l'abbiamo questo. A dimostrarvi che il computer non è che sta inventando niente, il computer si limita a renderci visibili delle cose che già ci sono, perché di fatto quando voi incontrate qualcuno, la prima cosa che fate, che sia questo cosciente o meno, gli assegnate un posto nello spazio sociale e con riferimento a voi in linea di massima, perché noi vivremo in modo a volte non particolarmente autocosciente, ma siamo perfettamente abili a considerarci il centro del mondo per certi rapporti. Per cui quando incontriamo qualcuno, non dico che lo tematizziamo, ma lo facciamo comunque, e subito ci chiediamo, questo com'è, più o meno come me, lo posso trattare male, lo posso trattare bene? E fateci caso, spesso e volentieri questo poi lo applicate. Tutta quella parte brutta, se vogliamo chiamarla così per il momento, dei rapporti umani che trovate nei vecchi film di Cappa e Spada, non so se vi è mai capitato, nelle ricostruzioni storiche che girano adesso, no? Che il nobile tratta l'appartenente al terzo stato, per riprendere quello che diciamo, come se fosse uno scarto della società, con altezzosità, con sufficienza, con sdegno appena celato. Quante volte noi abbiamo trattato così uno che palesemente ci era inferiore, il mendicante, l'accattone, quello che vuole pulirci il vetro, tutte queste figure. Siamo tutti San Francesco che non l'abbiamo mai trattati male? Capita. E quello succede perché sappiamo di poterlo fare. Perché la nostra valutazione dello spazio sociale ci dice che c'è un tale distacco fra noi due che se pure lo tratto a pesce in faccia, quello non mi dà due schiaffi come potrebbe fare un altro simile a me, né mi rende pan per focaccia, ma abbozza, sopporta. E questo lo facciamo spesso e volentieri. Io facevo dei piccoli esperimenti etnometodologici perché essendo una carogna mi divertivo molto a farlo. Come notate io vado in giro vestito in modo abbastanza normale, insomma non è che stia a fa cose, il che potrebbe essere perfino sanzionabile per certi versi, perché così facendo vi rendo più difficile identificarmi, lo so, Ma quando andavo a fare esami a Roma, ero molto più giovane e uscivo vestito come lei, e tutti mi dicevano: beh, com'è andata, com'è andata? Io mi hanno bocciati 5. E tutti rimanevano così perché improvvisamente si rendevano conto che c'era uno spazio fra me e loro. Non ero lo studente, ero il docente, e questo automaticamente cambiava la dimensione spaziale che ci separava. Non so se è chiaro questo. Il che è ovviamente all'origine delle famose gaffe. No, ho fatto una gaffe perché? Perché ho trattato come se fosse un amico uno che invece è il padre di una mia amica, è un conte, è il datore di lavoro del mio ragazzo, insomma tutta una serie di cose che non è che appunto spazialmente facciano la differenza, ma per quello che io so dello spazio sociale, al quale sono estremamente abituato, anche se non me l'hanno ancora mai detto, perché voi siete degli esperti di spazio sociale, come vedremo oggi. Ecco, in quei termini io so perfettamente cosa si fa e cosa non si fa. Uno dei modi carini per cominciare a capire questo è che sono cose che normalmente si mettono all'impersonale. Cosa si fa? Chiesto sì. Ecco, il sì è un uso, un'abitudine, un costume, un modello di comportamento diffuso della società. Non c'è un protagonista, non c'è uno specifico, ma si fa. Cosa ci si mette quando si va a un funerale? Come ci si veste a un matrimonio? Tutta questa serie di cose sono un sapere relazionale importante. Noi l'abbiamo in larga misura evacuato dal nostro sapere perché non fa parte del sapere esperto, perché ha molto di tradizionale, perché ci sembrano un cumulo di stupidaggini, perché abbiamo una retorica sull'uguaglianza e la democrazia che ha fatto più danni della grandine. Ma continuiamo a farlo regolarmente, in altri termini, con altri criteri, spesso e volentieri, ma sappiamo benissimo che in certe occasioni ci si veste in un certo modo. Ma qual è questo certo modo? Cambia a seconda degli anni, a seconda dei luoghi, a seconda delle occorrenze e via discorrendo. Però a tutt'oggi, quando in altre facoltà mi arriva gente che viene a laurearsi con i bermuda a fiori, c'è un brivido nella platea, perché tutti lo guardano e dicono: certo, bisogna essere completamente deficienti. Perché? Non è che c'è scritto da nessuna parte che sia proibito, ma noi lo sappiamo, perché non si fa. O perlomeno non si faceva finché io ero ancora in qualche misura meno che antiquariato. Ora si fa pure questo, per cui vabbè, pazienza, accettiamolo. La domanda è: ha un qualche senso farlo oppure no? O in altri termini, perché lo spazio sociale è così importante? Prima di andare avanti, ciò che ho detto finora è chiaro? Ci siamo quindi? Allora intanto metto un'altra slide, che qui c'è anche la ginnastica inclusa nel prezzo. Anzi, diciamo che metto la slide, perché questa di solo non è che fosse stato capolavoro. Allora, come vedete, all'interno, diciamo che possiamo immaginare all'interno dello spazio sociale una serie di relazioni, processi, articolazioni. L'interdipendenza l'abbiamo già vista, se vi ricordate, la volta scorsa quando abbiamo parlato della struttura, no? Vi ricordate, abbiamo detto che la struttura è un insieme relativamente stabile di posizioni sociali coordinate e interdipendenti. Quindi, come vi ripeto, il concetto di interdipendenza è un concetto che va... Prego. Aspetti un attimo, che io manco la sento oltretutto. Ah, brava, senza occhiali poi oltretutto.
Okay.
Brava, si vede. Ci provo. Prego. Ad ogni modo, per chi non arriva a vederlo, una è differenziazione, che è quello in cima. Quello in mezzo è interdipendenza e quello sotto è stratificazione sociale. Vediamo se trovo uno zoom, che altro programma lo conosco pochino, ma ci sarà, suppongo. Allora. Mi pare identica a prima, vero? Perfetto. Allora ve la racconto. Dunque, come dicevo, all'interno di questo benedetto spazio sociale hanno luogo dei processi, fondamentalmente. I processi che più ci interessano sono quelli di differenziazione. Il processo di differenziazione è uno dei più importanti processi che conosciamo in ambito sociologico. Queste posizioni differenziate, comunque, che vengono modificandosi lentamente all'interno dello spazio sociale, sono, come dicevamo, legate da una profonda interdipendenza e danno origine a quella che è la stratificazione sociale. Quindi la stratificazione sociale non è un processo, è il risultato di una serie di processi ed è quella cosa che abbiamo definito ripetutamente come piramide sociale da un punto di vista di sapere corrente, di sapere comune. Credo che la piramide sociale in qualche misura l'abbiate sentita nominare un po' tutti. Allora, la piramide sociale, come vi dicevo, è utile, perlomeno in prima battuta, perché mi permette di fare alcune riflessioni. Prima di tutto, notiamo che la società, appunto, è divisa in strati. Poi li chiameremo anche in altri modi, però cominciamo con la definizione quella più normale. Strati che stanno a rappresentare di fatto cosa? Una omogeneità di condizioni sociali di coloro che li occupano. Okay, quindi quelli che stanno all'interno dello stesso strato hanno quella che potremmo chiamare la pari dignità, quindi fanno professioni più o meno equivalenti, hanno un grado di istruzione più o meno equivalente, hanno una provenienza familiare più o meno equivalente, eccetera, eccetera, eccetera. Utilizzando la vecchia modalità di relazione potremmo dire che sono quelli a cui diamo del tu, fondamentalmente. Oggi si dà del tu a tutti e questo è un altro problema, ma adesso lo vedremo. Quelli che invece occupano gli strati superiori o inferiori rispetto al nostro godono di condizioni in generale migliori o peggiori rispetto alle nostre. Ora, queste condizioni rispetto alle nostre di che genere sono? Capirete che trattandosi di un giudizio sintetico, lo status assomma in sé molte considerazioni diverse. Ok? Cioè noi non è che attribuiamo un certo status a qualcuno solamente sulla base di un dettaglio che possa essere importante come per esempio la posizione economica. No. Lo status di fatto si compone di tutta una serie di dimensioni che compendiate attraverso dei meccanismi nei quali siamo bravissimi ma che non sono formalizzati, cioè noi lo facciamo e basta, danno origine a un giudizio di status. Okay? Quindi perché lo status in qualche misura cambi, c'è bisogno che almeno una di queste dimensioni cambi, altrimenti non si capirebbe come possa essere possibile un cambiamento. Il cambiamento di status è il risultato di un altro processo piuttosto interessante che noi chiamiamo processo di mobilità. Processo di mobilità può essere verticale od orizzontale, quindi io posso salire o scendere, teniamolo presente perché capita spesso e volentieri anche questo, oppure posso spostarmi all'interno dello strato, come dicevamo prima, senza cambiamenti statutari, quindi mantenendo lo stesso prestigio, la stessa posizione che avevo prima. Il processo di mobilità può essere sia individuale che collettivo, cioè può riguardare uno di noi, ma può riguardare anche il gruppo al quale noi facciamo capo. La nostra famiglia, il nostro gruppo professionale, il nostro gruppo regionale, insomma tutta una serie di ulteriori entità plurisoggettive che possono godere o soffrire di cambiamenti significativi della propria posizione sociale. Ora, come vi dicevo, la prima domanda che possiamo porci è: ma questo status abbiamo visto che può cambiare, no? Ma è normale che possa cambiare? E qui già ci sono un po' di cosine interessanti che dobbiamo dire, perché vi faccio presente che stabilendo una categorizzazione nelle società tra società di tipo tradizionale e società di tipo moderno, noi vediamo che di norma nelle società di tipo tradizionale la mobilità è quasi inesistente. Quindi non pensate che la variazione di status alla quale siete quasi normativamente chiamati dall'odierno modo di vita occidentale sia regolare, perché nei 5.000 anni precedenti, diciamo, la gran parte delle persone restava dove nasceva. Tant'è vero che la grandissima parte delle componenti degli status era dipendente da questo semplice fatto, semplice fra virgolette, ovvero sia dal dove si era nati. Come vi dicevo l'altra volta, i membri dell'aristocrazia erano tali per nascita. Se eri fortunato e nascevi figlio di un principe, avevi un certo tipo di cose che ti sarebbero capitate. Se eri meno fortunato e nascevi figlio di un sarto, tante di quelle cose probabilmente non ti sarebbero capitate. Se addirittura eri più sfigato e nascevi figlio di un guardiano di maiali, che era di norma l'incarico peggiore pensabile, allora proprio la tua, come dire, carriera futura, la tua prossima vita sociale sarebbe stata piuttosto complicata. Ora, questo tipo di componente di status noi lo chiamiamo status ascritto. Ovvero sia, da un punto di vista definitorio, lo status ascritto è lo status che ci tocca per nascita e sul quale in linea di massima non abbiamo voce in capitolo. Ok? Laddove gli status modificabili li chiamiamo status acquisiti. E qui passiamo, diciamo, cominciamo con una opposizione piuttosto drastica. Quindi, se è vero che la gran parte delle culture tradizionali, ivi compresa la nostra, faccio presente, fino a pochissimi decenni fa erano società nelle quali il movimento, questa dinamica di mobilità sociale mancava o comunque era molto contenuta, dobbiamo arguirne che la gran parte degli status fossero ascritti. Ok? Quindi vuol dire che il nostro essere nella società dipendeva in modo quasi univoco dal fatto della nascita. Quindi l'ancien regime, come vi ho detto, era fondato esclusivamente su questo. Che vuol dire che non c'era modo in assoluto di modificare il proprio status? No, il modo c'era perché alcune strategie erano funzionali, ma erano, come dire, molto rare. Una delle strategie correnti in tutte le società tradizionali per modificare il proprio status è il matrimonio. Tant'è vero che perfino in India, che è una società dove esiste una stratificazione, fino ad oggi incluso, esiste in molti luoghi una stratificazione formale chiamata sistema delle caste, perfino in questo sistema delle caste, che è estremamente sofisticato ed estremamente rigido, come vedremo a momenti, è contemplata la possibilità di sposare nella casta superiore, sia l'uomo che la donna. Okay. Quindi una strategia, per esempio, era questa. Saprete che questo è stato uno degli strumenti di miglioramento sociale in tutto l'arco della storia, nonché uno degli strumenti di relazione politica più importante, no? Tant'è vero che soprattutto l'aristocrazia e la nobiltà più importante stipulava dei patti e dei contratti di reciproca assistenza, di politica estera, suggellandoli con matrimoni. Quindi, insomma, il matrimonio è stato per grandissima parte della nostra storia anch'esso non un fatto d'amore, non due cuori in una capanna, bensì uno strumento di relazione sociale. Cioè, il matrimonio fra due famiglie comportava una serie di miglioramenti, di facilitazioni, di strategie economiche, politiche, militari piuttosto significative. Tant'è vero che in certi casi, quando ci si mettevano di mezzo i sentimenti, si andava a finire male, come Romeo e Giulietta, del quale probabilmente avrete sentito parlare, insomma, questa cosa che muoiono tutti e finisce in una valle di lacrime la questione. Però, ad ogni modo, insomma, il problema dei rapporti e delle relazioni lo dobbiamo interpretare anche storicamente come qualcosa di diverso dal semplice sto bene con lui e quindi lo sposo. Insomma, nella storia dell'umanità, e ultimamente, tra l'altro, leggevo un articolo proprio la settimana scorsa che sembra che il matrimonio stia ridiventando in larga misura uno strumento di relazione sociale. Quindi possiamo anche qui eventualmente analizzare queste meccaniche. Ad ogni modo, quella era una. C'era un'altra possibilità, spesso e volentieri, che era l'onore delle armi. Tant'è vero che, se qualcuno lo sa, uno dei detti preferiti di Napoleone era che ogni soldato ha il bastone di maresciallo nello zaino. Vuol dire che anche un soldato semplice, se sul campo si comporta in modo eroico, può essere promosso fino a diventare uno dei più importanti gradi della gerarchia. Per cui un minimo di mobilità c'è sempre stato. Il problema è questo: era un minimo ed era legata a casi eccezionali. Nel nostro caso invece è la norma. Anzi, ripeto, è diventata una forma di obbligo il migliorarsi socialmente. Facendo ovviamente, escludendo tutti i presenti, perché credo di avervelo già detto, ma oggi lo diciamo in modo un po' migliore, uno degli strumenti più diffusi, soprattutto in Italia, oggi come oggi, per migliorare il proprio status, qual è? La laurea. Cioè, qui, in larga misura, qui no, diciamo, nelle altre aule dell'università voi siete tutti molto dedicati, ma insomma, tutti gli altri vostri colleghi in larga misura sono venuti all'università non tanto perché gli interessa quello che noi insegniamo, quanto per avere il famoso pezzo di carta. Ora, tanto per dimostrarvi che questi ragionamenti non sono privi di ripercussioni pratiche, perché uno dei miei grandi problemi è che questa stupida cultura continua a distinguere fra teoria e pratica. Io trovo che sia una delle distinzioni più stupide che possano venire in mente. Perché non c'è nulla di pratico che non abbia un aspetto teorico da qualche parte, se lo andiamo a cercare, magari non consapevole, però ce l'ha, e non c'è niente di teorico che non abbia delle ricadute pratiche serie. Oh. Allora, vediamo questo discorso. Perché il fatto che molti vengano all'università per ottenere una laurea è in larga misura responsabile del fatto che l'università italiana non versi in buone acque, tanto per usare un eufemismo, o per altri versi stia profondamente in crisi. Perché è un problema di aspettative, cominciamo a vedere questo discorso. Che vuol dire? Vuol dire che se uno viene all'università non per apprendere, ma semplicemente per portarsi a casa il pezzo di carta, non è troppo attento alle condizioni dell'università stessa, il livello dell'insegnamento, le dotazioni che gli vengono messe a disposizione per apprendere e via discorrendo. Lui fa un po' come una corvée, quelle 6, 7, 8 ore al giorno seduto da qualche parte, dopodiché perde un po' di tempo a studiare se capita, dopodiché porta via tutti questi voti che trova senza starsi a fare troppi problemi e alla fine dei 3 anni esce col suo pezzo di carta, perché lui è contento. Quando il legislatore o il politico capiscono questo discorso, in un periodo nel quale le risorse, come saprete, ci viene detto che sono scarse, ma non sono tanto scarse quanto mal distribuite, ma comunque ve lo lasciamo un attimo da parte, il legislatore che dice, che faccio io? Rendo più concorrenziale la mia università e quindi miglioro il trattamento dei docenti, miglioro le condizioni delle aule, miglioro le dotazioni tecnologiche, così quelli imparano? Oppure non me ne frega niente, perché tanto a quelli di imparare non gliene frega parimenti niente. La seconda che ho detto, giustamente, suggeriscono da queste parti. Quindi capite che abbiamo qui un problema formale per l'università, ovvero sia che la vocazione universitaria, che sarebbe altra, ovvero sia sarebbe quella di, in qualche misura, coltivare il ragionamento più raffinato, di fare ricerca di frontiera, di scoprire cose, no? Fare brevetti anche, per carità, non dico assolutamente che quelli siano una cattiva idea, ma comunque dovrebbe rappresentare in tutti i suoi diversi ambiti una matrice di personalità, di ricercatori, di scoperte, di riflessioni che poi arricchiscano l'intera società, diventa di fatto il famoso esamificio. Non c'è più questa vocazione dell'università. La vocazione dell'università qual è? Licenziare il più possibile persone nell'arco dei 3 anni, e come vedete qui c'è in atto una meccanica palesemente quantitativa, no? Perché nessuno sa, nessuno è in grado di dimostrare che 3 anni sono sufficienti, come nessuno è in grado di dire che ne bastino 2 o ne servano 5, non abbiamo idea, c'è chi si laurea in 1 anno e mezzo e chi ce ne mette 10. Perché io devo decidere automaticamente che quello dei 10 è peggiore di quell'altro? Non so se vi siete mai posti questo problema, cioè perché dovete laurearvi come se steste facendo una corsa a ostacoli? Io quando vedo i manifesti del CEPU ho come delle vampate di rabbia. Che mi dice questo? 10 esami in 12 mesi e dovrebbe essere in qualche modo un complimento, cioè dovrei interpretarlo come ti ammazza quanto sei figo? Vediamo fra 12 mesi di quei 10 esami che cosa ti ricordi e poi ne parliamo. No? Perché tradotto così, perché vi ho fatto la prima lezione su come capire, come cercare di pensare l'esame? Perché la logica con la quale voi arrivate qui, che non è colpa vostra, ma è un discorso culturale purtroppo estremamente diffuso, è quella che l'esame è una cosa che va superata. Comunque capiti, allora attraverso gli appunti copiati da quello accanto, attraverso i riassunti dei libri, non stiamo più alle elementari, ma si può studiare un libro attraverso il suo riassunto? Che senso ha? Se non quello del levarsi l'esame. E che senso ha levarsi un esame se tu sei interessato a quello che dice l'esame? Nessuno. Il levarsi l'esame lo capisci solamente nella prospettiva del me sbrigo e vado via, così almeno c'ho il mio pezzo di carta, mi chiamano dottore e ho risolto quello che ero venuto a fare. Non so se questa cosa è chiara. Questo è il punto. Quindi vedete che l'università da questo punto di vista è sottoposta a una serie di pressioni che hanno a che fare con tutta una gamma di distorsioni. No? Siamo costretti a fare lezioni in modi che sono sanzionati da chiunque, voglio dire. Tutta sta gente in aula può essere anche un piacere per certi versi, però è contraria a quello che dovrebbe essere la norma pedagogica, soprattutto a livello universitario, non a livello universitario. Quando aumentiamo le classi a 35 al liceo succede un finimondo, abbiamo delle classi a 300 qui e non succede niente, è buffo per certi versi, no? Ma dovremmo ovviamente avere qualcos'altro. Però questo qualcos'altro, tanto per finire il discorso sull'università, avrebbe senso se l'università non servisse anche ad altro. Nella fattispecie a cos'altro serve l'università, a parte promuovere socialmente coloro che ne fanno parte, in linea di massima senza nessun giudizio qualitativo su che voto hai ottenuto, eccetera, eccetera, come è andata la carriera, questo non interessa a nessuno, purché tu abbia la laurea, seppure sta laurea presa con 75, va bene, a un certo punto non si nega a nessuno una laurea oggi come oggi. Però il problema è un altro, ovvero sia l'università oggi non solo fa questo e quindi in qualche modo contravviene a quelli che sarebbero i suoi scopi statutari, la sua mission, tanto per usare un termine di aziendalese che aborrisco anche lui, ma serve pure per parcheggiarvi. Perché, come dire, noi stiamo affrontando una serie di problemi, chiamiamoli così, strutturali, dell'organizzazione sociale in senso largo, in senso ampio, che risultano nella fattispecie in una piuttosto marcata difficoltà di farvi lavorare, cosa che credo avrete notato un po' tutti, insomma, no? Ecco. Allora, in che modo posso allentare questa tensione io? Creando un percorso che diventa in qualche misura obbligatorio, perché alla fine tutti vengono all'università, pure quelli che non avrebbero nessun interesse e hanno tutto il mio rispetto, sia chiaro questo, perché non sto dicendo che chi va all'università e chi non ci va non hanno pari dignità. C'è chi vuol fare una cosa e chi ne vuol fare un'altra. Io non capisco perché tutti debbano venire all'università. L'università per molti versi è una serie di comportamenti, di modelli di comportamento che possono non piacere, che possono essere contrari alle proprie inclinazioni, che possono, come dire, precludere. No, avete visto che ha detto Steve Jobs? Io non mi sono mai laureato. Vogliamo farne una questione del fatto che era uno dei più importanti uomini del XX secolo o no? Lo era, quindi senza il laureato potremmo, no, cercare di arguirne cose. Però se io invece trasformo questo percorso in un must, in un qualcosa che dovete fare tutti, vuol dire che me compro 3 o 5 anni di tempo per avere a che fare con gente incazzata nera perché non lavora, perché nel frattempo hanno studiato. Hanno studiato e io ho detto loro, per farli studiare di miglior grado, che il fatto che loro studino è necessario per poter lavorare. E qui quando poi uno esce, che si è fatto 3 anni qua dentro, senza aver imparato un accidente, soltanto perché gli serviva per altre ragioni o per lavorare, esce e non trova lavoro uguale, è incazzato il doppio. Tra l'altro, e c'ha pure ragione, è un problema di aspettative. No? Quindi, come vedete, sull'università si addensano una serie di problematiche che non sono universitarie, in un certo senso, cioè nelle quali abbiamo sì e no ragion d'essere e abbiamo titolo a essere coinvolti, ma che in qualche modo vanno affrontate. Il problema serio è quello del modo culturale nel quale viviamo, ovvero sia il fatto che oggi come oggi pare che il lavoro non serva più. Però di questo ne parliamo magari un'altra volta, altrimenti, come dire, uno poi si deprime. Allora, capito più o meno il senso della questione? Quindi molti vengono all'università non per il gusto di apprendere la disciplina insegnatavi, ma perché il semplice fare l'università e prendere relativa laurea consiste in uno scatto. No? Dallo strato di partenza ci si ritrova allo strato superiore, la gente ti saluta dicendo di dottore, tutta una serie di cose, immagini di avere tutta una serie di altre facilitazioni, che purtroppo, devo darvi una cattiva notizia, in linea di massima non ci sono più. Perché, e qui è interessante fare un piccolo ragionamento storico, perché l'idea che l'università e la laurea siano utili da un punto di vista lavorativo e quindi debbano essere un'opportunità aperta a tutti, eccetera, eccetera, tutta la retorica che gira in proposito, viene da una considerazione storica. La considerazione storica qual era? Che prima l'università la frequentavano solamente i figli degli strati alti, quindi faceva parte dei benefit che come dire, che erano di pertinenza delle classi agiate, elevate. Quindi il problema non è che quelli lavoravano perché si erano laureati, quelli lavoravano perché facevano parte delle classi agiate. Il fatto che si erano laureati era un'ulteriore circostanza, direi un corollario. E soprattutto lavoravano tutti perché erano pochi. Che succede di fatto? Quando io rendo una cosa che prima era elitaria, la faccio diventare massimamente diffusa, di fatto cosa ottengo? Ne nullifico il valore. Cioè, se siete tutti laureati, non è più un criterio di distinzione. No? Finché c'era un laureato su 150, arrivava e dice, salve, io sono laureato, e quello dice, caspita, però questo c'è una preparazione, e oltretutto anche una cerchia d'appartenenza, tutta un'altra serie di cose che facilitavano il discorso. Oggi come oggi arriva chiunque, dice, io sono laureato, e quello fa, beh, ok, e poi? Che sei laureato ormai è più o meno normale. Che succede quindi? Che tu dopo la laurea devi prendere un'altra laurea, tanto per dirne una, devi prendere la magistrale, e già in qualche misura migliori, ma è meglio se prendi un master, è meglio se lo prendi all'estero, è meglio se prendi un PhD, perché di fatto la tua carriera quanti anni diventa? 9? 11? Più o meno, te sei giocato buona parte della questione, se sei fortunato andandoti a prendere il PhD all'estero probabilmente trovi anche un lavoro e questo può essere pratico, però comunque capite la dinamica della questione. Se io devo effettivamente consolidare questo spostamento, se il mio processo di mobilità individuale deve avere un esito non soltanto formale ma sostanziale, il semplice step della laurea non è sufficiente. Io ho bisogno di confortare, di consolidare, di migliorare questa distinzione, di rendermi effettivamente unico, come? Attraverso un curriculum articolato, nel quale farò questo, ma anche questo, questo e quest'altro, dove ovviamente entrano le lingue, come ho detto la volta scorsa, no? Perché c'è questa fame di skills, tanto per continuare a usare l'aziendalese, questa fame di abilità? Perché di fatto noi oggi ci specifichiamo e ci rendiamo appetibili sul mercato del lavoro e non solo, attraverso ciò che sappiamo fare. E siccome prima bastava la laurea perché c'eravamo un po', oggi la laurea ce l'hanno tutti, per cui a parte la laurea dobbiamo fare altro. Dobbiamo integrare questa laurea con dei corsi di formazione professionale, con degli stage, con dei momenti di volontariato lavorativo che sono sempre più diffusi, non a caso perché sono anche funzionali al sistema, ma insomma tutta una serie di cose che rende questo processo di mobilità più complicato di quanto non sembri. Ci siamo? Ok. Allora, detto questo, torniamo a bomba. Le società tradizionali, come vi dicevo, non hanno status acquisiti. Che vuol dire? Vuol dire che le società stesse, le società in questione, sono di norma molto ben strutturate. Nel senso che, di fatto, tu, quando nasci, vai ad occupare una casella che è predisposta. Perché la tua nascita non solo contempla... vi viene in mente qualche esempio di status ascritto contemporaneo? Scusa? No, no, status ascritto, non una persona. Ma detto i Savoia e vuol dire la provenienza, per cui lo interpreto e va bene. Ma altri? Silvio? Ho le visioni auricolari. Figlio? Sì, figlio è uno stato ascritto, va bene. Altrimenti, diciamo, relativi a, diciamo, un po' più oggettivi da un certo punto di vista sono per esempio l'età, in certi limiti il sesso, cioè tutta una serie di cose che hanno a che fare, come dicevamo, con l'atto della nascita. Giustamente dice la vostra collega, figlio, perché tu sei figlio per definizione, una volta che sei nato sei figlio, salvo forse, ma neanche. Quindi insomma diciamo che siamo tutti figli tra una cosa e l'altra. Ora dicevo quindi che questo gesto però, questa questione, quest'idea di considerare le cose ascritte prima, investiva molti, se non tutti i settori della vita, per cui la tua nascita comportava la tua religione. Cioè, se nascevi in una famiglia di una certa religione, eri di quella religione. Comportava la tua fedeltà politica in linea di massima, perché quella famiglia era inserita in una qualche confederazione, in un qualche gruppo, in una qualche struttura, non so, pensate ai Guelfi, ai Ghibellini toscani. Comportava il tuo mestiere, perché tu avresti fatto quello che faceva tuo padre, nella grandissima parte dei casi. Comportava anche in linea di massima la possibilità di sposarsi con qualcuno del più o meno importante, ma comunque con dei limiti, cioè difficilmente il bottegaio andava a sposare la principessa, quello succede oggi, ma nelle società tradizionali non sarebbe mai accaduto che ci trovassimo una modella che sposava il principe d'Inghilterra, tanto per capirsi. Quindi tutto ciò che era importante nella tua esistenza era predefinito. Ok? Direte voi, che palle. Parliamone. Effettivamente è un modo di vivere completamente diverso dal nostro, questo dobbiamo assolutamente riconoscerlo. Abbiamo però un piccolo problema. Qualcuno di voi ha una carta d'identità vecchio modello qui a portata di mano? Quelle che s'aprono con scritte le cose, non quelle piccoline su cui non si vede più niente, manco la fotografia del titolare, e non solo perché sono ciecato.
È un po' usato.
Grazie, beh, questa è vissuta oltre ad essere vecchio modello. Se voi andate a vedere, la carta di qui è divertente questa cosa, perché è una lettura piuttosto atipica del documento, ma è interessante vederlo. Cosa ci dice? Ci dice cognome, nome, nato il, cittadinanza, residenza, stato civile, professione. La grandissima parte di questi attributi è ascritta, perché cognome, nome, nato il e che cittadinanza, in linea di massima, sono cose che te becchi al momento della nascita.
Vabbè, uno il nome oramai lo può cambiare.
Oramai, però, diciamo che è piuttosto raro, insomma, sì, in effetti, la mettiamoci il cognome, che potremmo modificare più o meno pure quello, però diamo per più o meno consolidata la questione che no.
Cioè, oramai si può cambiare tutto.
Esatto, quello è uno dei problemi, però nel momento in cui l'hanno formulata non si potevano cambiare così tanto. E che cosa ci sta a dire, in un certo senso? Che l'insieme degli status ascritti è una componente piuttosto importante di quella che è la nostra identità. Non so se mi spiego. Cioè, lo status ascritto, per sua definizione, è stabile. È una delle poche cose sulle quali fino adesso, come sottolineava la vostra collega, ma quello è uno dei problemi dell'oggi, una delle poche cose sulle quali non c'era niente da dire. Era un dato di fatto, era quello, te lo tenevi, no? E se non ne sapevi granché, come dimostra il famoso romanzo Radici o comunque tutte le storie di adozioni e cose avventurose che possono vedersi in televisione, te le andavi a cercare le radici. Perché? Perché sentivi che quel tipo di informazione, quel sapere in qualche modo t'ancorava al suolo, ti dava una certa stabilità e quindi anche una stabilità identitaria. Che vuol dire questo perciò? Che nel clima premoderno, nel clima tradizionale, tutti i nostri problemi esistenziali, quel chi sono, da dove vengo, dove vado, no? Quelli di cui parla quello, tanto per capirsi, eccetera, eccetera, erano molto meno sentiti, erano molto meno esistenti. Cioè c'era una certa noia, però c'era anche una stabilità e una rassicurazione generalizzata che avevano una loro importanza, avevano un loro... servivano a qualcosa fondamentalmente. A che servivano? Servivano a sapere con chi si ha a che fare. Perché quello che vi dicevo prima è perché è così importante attribuire uno status all'altro. Perché attraverso l'assegnare lo status a qualcuno io mi regolo anche se quella frequentazione può essere o meno pericolosa. Mi regolo anche o meno se posso ottenere qualcosa da quello con cui mi sto confrontando, quanto lui può danneggiarmi, farmi male o imbrogliarmi, quanto è opportuno o meno che io lo frequenti. Non so se mi spiego. Cioè io so con chi ho, più o meno immagino di sapere con chi ho a che fare. E questo ancora oggi, in cui è difficilissimo sapere con chi abbiamo a che fare. Pensateci, come diceva la vostra collega, puoi cambiarti il nome. Hai una miriade di strategie che sono cosmetiche, farmacologiche, sportive, chirurgiche, per alterare il tuo look e la tua età. No? Mi ricordo chi era l'ultima che ho visto che ha 75 anni, ho detto, 75 anni, era già in fondo, non mi ricordo chi, che la guardi e dici, ma come diavolo è possibile, questa non ce l'ha 75 anni, e invece ce l'ha, però non lo vedi più. Con certe dinamiche puoi avere a che fare con un ex lui che è diventata una lei, oppure con un ex lei che è diventata un lui. Insomma, di fatto il tuo incontro con l'altro è molto più complesso di prima. Prima c'avevi davanti quello che vedevi. E vi garantisco che e pensateci, perché questo ha molto a che fare col problema della sicurezza. È rassicurante. Anche perché nelle società tradizionali gli status e le appartenenze anche lavorative, professionali, nobiliari, venivano proclamate. Cioè i vestiti portavano delle casacche, dei nastri, delle coccarde, delle fogge particolari, per cui tu incontravi per strada qualcuno e sapevi che era un membro della corporazione degli architetti, di un certo tipo di cosa, che veniva da... cioè sapevi quasi tutto. Noi oggi con Google andiamo a googlare la gente e ci sembra di aver fatto sta scoperta. Non è affatto una scoperta, lo facevano benissimo 500 anni fa. E quelle poi erano affidabili, perché su Google se ci lavori un attimo puoi fottere chiunque, voglio dire, non ti puoi costruire delle cose false, puoi raccontare un sacco di baggianate. Insomma, voglio dire, il fatto che Google sia affidabile è un qualcosa su quale rifletteremo. Ma al tempo, se te beccavano che portavi un simbolo che non era il tuo, te corcavano, non era una cosa che ti potevi permettere di fare. Perché? Perché stavi truffando l'altro. Cioè, nella società tradizionale, l'essere te stesso è un qualcosa che in qualche modo è un obbligo. E non puoi uscirne, chiaramente, nel bene e nel male. Perché se sei un paria, come credo avrete sentito nominare il grado più infimo della gerarchia indiana, delle caste, sei condannato, fondamentalmente. Però pensate a questo discorso per cominciare a sfumare un tantino il giudizio, no? Noi ragioniamo sulle città, sulle culture tradizionali, come se fossero insopportabili, noiose, come se, oddio, come non posso pensare a vivere. Cioè, è vero, come siamo oggi probabilmente no, ma pensate anche a tutto il resto sul quale normalmente non riflettiamo mai. Una cultura tradizionale è un luogo nel quale tu sai chi sei, sai che stai a far là, sai un sacco di cose che noi invece abbiamo completamente perso di vista. Non solo, ed ora facciamo 5 minuti di break, ma nella cultura tradizionale molte delle tue grandi domande di oggi non te le poni proprio. E questo può essere un pregio, ma può essere un difetto. Va visto, no? Perché tutta sta libertà finta con la quale noi non sappiamo spesso e volentieri cosa fare, che poi porta a dei conformismi spesso e volentieri patologici e tutta una serie di comportamenti, che non è detto che non sia troppa, cioè da riflettere, ovvero sia, è coerente il fatto che nella carta d'identità non sia rimasto praticamente un tratto che sta lì a prescindere da me, che debba essere tutta mia responsabilità? È tanta roba, ragazzi, tenetelo presente. 5 minuti di break. Dunque, con questo poi finiamo, intanto lo lascio lì che sta nel suo. Allora, dicevamo status ascritti e status acquisiti. Per certi versi possiamo dire che il passaggio dalla cultura tradizionale, dalle culture tradizionali precedenti alla cultura moderna, è un passaggio che ha a che fare col cambiamento degli status da ascritti ad acquisiti. Quindi la modernità è il tempo sociale nel quale è possibile modificare il proprio status. Quindi vi dicevo, il punto è questo, non è che tutte le società contemplano la possibilità di modificare il proprio status, anzi, per certi versi soltanto alcune, perché di fatto quantitativamente le nostre società non sono tantissime in quella che è la storia delle culture, ma alcune società prevedono la possibilità che coloro che ne fanno parte modifichino il proprio status, possano quindi migliorare, tendenzialmente, perché siamo sempre piuttosto ottimisti, possono migliorare le proprie condizioni di partenza. Allora, perché, ah no, stavamo dicendo un'altra cosa, dicevamo che il nascere in una società tradizionale comportava l'inserirsi in un tessuto piuttosto coerente, in una costruzione, in una struttura sociale che aveva una sua ragion d'essere, era stata fatta, creata secondo certi criteri, e di conseguenza ciò che veniva fatto all'interno di questa cultura, di questo spazio sociale, era difficilmente causa di conflitti e contraddizioni. Perché? Perché possiamo immaginare le società tradizionali, come insegna Georg Simmel, per esempio, come società a cerchi concentrici. Cioè si nasce all'interno del cerchio più interno, che è la famiglia, questa famiglia è inserita all'interno di un quartiere, che è inserito all'interno di una città, che è inserita all'interno di uno Stato, e tutti questi inserimenti, un po' come le matriosche, sono coerenti gli uni con gli altri. No? Perché quella famiglia sta in uno Stato, in una città, dove tutti hanno gli stessi valori, dove tutti hanno la stessa religione, dove quel sistema di prestigio relativo alle professioni, alla nascita e a tutto il resto è consolidato, dove tutti si assomigliano, perché in linea di massima tutti parlano la stessa lingua, tutti hanno le stesse abitudini, tutti fanno grosso modo le stesse cose, e quindi nascere all'interno di queste società non crea grossi problemi di vita. Può annoiare, però non ti pone enigmi esistenziali. Cosa che invece non è vera per le società moderne, no? Perché le società moderne, ci dice Simmel, portano a una condizione nella quale tu, in quanto soggetto, sei definito come intersezione di cerchie. Come vi dicevo prima, tu sei un soggetto lavorativo quando cominci ad avere una laurea, un'altra laurea, il terzo master, una lingua, seconda lingua, terza lingua. Quindi vuol dire che tu sei portatore di tutta una serie di specifiche che in te raggiungono una qualche unicità. Difficilmente ci sono altri che sono qualificati come te quando sei riuscito a fare qualcosa. Allo stesso modo, nella condizione sociale, tu sei definito in quanto avente questa particolare professione che hai scelto tu, avente percorso un certo cammino di studi fatto in certi modi, in quanto praticante una religione X, in quanto praticante una modalità sessuale Y, insomma tutte queste informazioni fanno te, cioè tu sei all'incrocio di tutte queste cerchie che ti fanno sembrare simile a certe persone ma non ad altre. Qual è il problema, come vedremo la volta prossima, intanto lo accenniamo? Che a questo punto non c'è più coerenza tra tutte queste cerchie, mentre nella società tradizionale sì, per cui a te in quanto costruttore di botti nato in Baviera non verranno mai chieste cose che un costruttore di botti nato in Baviera non farebbe, oggi a te, soggetto del XXI secolo, possono venire chieste cose da qualcuna delle tante cerchie di cui fai parte che confliggono con altre. Quindi è molto probabile, come probabilmente avrete anche già cominciato a constatare, che insorgano quelli che noi chiameremo conflitti di ruolo. Perché? Perché noi ci siamo scelti attraverso la logica degli status acquisiti, senza far mente locale su quello che questi status avrebbero comportato come aspettative, impegni, obblighi di comportamento, eccetera, eccetera, una serie di specifiche che fanno a cazzotti le une con le altre. Per cui ti trovi, tanto per dirla in termini estremamente semplici, una sera in cui dovresti andare a giocare alla partita di calcetto dove hai dato la parola ai tuoi amici che saresti andato, la tua ragazza c'ha i giramenti per cui devi andare a parlare assolutamente con lei perché altrimenti, e in famiglia c'è la cena centrale con un parente che viene dagli Stati Uniti e che non ti puoi perdere, e tu sei uno. So se mi spiego. Quindi a quel punto devi cominciare a fare delle scelte. E questa cosa innesca una serie di dinamiche che però per il momento lasciamo da parte. Quello che vorrei che vi rendeste conto però è questo, che in una logica di status ascritti, la vita del soggetto, per quanto ha a che fare con tutta una serie di dimensioni che per noi sono problematiche, lo è molto meno. La vita del soggetto sarà pure noiosa, però è coerente, è stabile, è solida, non ha l'usura da cambiamento alla quale siamo abituati noi, che non riusciamo a riconoscere i tratti del panorama urbano da una settimana all'altra, manca poco. E quindi diciamo che da un punto di vista di caratteristica ansiogena, la cultura tradizionale lo è molto meno della nostra. La nostra cultura è di suo ansiogena, perché è destabilizzante, perché intacca costantemente, senza che noi spesso ce ne rendiamo conto, quei caposaldi della nostra identità che tenderemmo a dare per scontati, a dare per acquisiti. Non so se mi spiego. Il discorso che facevamo sull'identità sessuale, oggi come oggi, è ancora limitato a una percentuale contenuta della popolazione. Ma laddove le tecnologie, le pratiche chirurgiche, le pratiche farmacologiche rendessero questa scelta, diciamo, non dico facilissima, ma comunque praticabile senza troppo stress come accade oggi, noi ci troveremmo di fatto davanti alla possibile alternativa: sono uomo o sono donna? Questo è profondamente destabilizzante. Non so se mi spiego. Come ciò ha a che fare con i costumi religiosi, per esempio, no? Voglio dire, prima era impensabile la biura, il tradimento, c'erano tutta una serie di cose, giustizie, roghi, eccetera, eccetera. Oggi come oggi, di fatto, uno può legittimamente interrogarsi: ma perché devo essere cattolico e non posso essere X? O perché devo comunque essere cattolico o X e non posso essere uno al quale prego?
Questo è anche quello che dice Bauman quando parla di società liquida, praticamente.
Questo è anche quello che dice Bauman quando parla di società liquida, certo, decisamente. è una delle conseguenze, ovviamente Bauman la riporta molto più nel presente, però c'è tutta la storia dei concetti sociologici che parte da qui effettivamente. Ora, quindi dicevamo questo, e perché cambia? Cioè, perché a un certo punto dà una condizione di status a scritti con dei pregi e molti difetti evidentemente, ma comunque anche con dei pregi, passiamo a una condizione di progressivo aumento degli status acquisiti? Perché, ed è una delle possibili soluzioni evidentemente, una delle possibili cause, non è che vi riduco tutta questa dinamica solo a questo caso, ma questo caso è molto interessante da tenere presente, perché a un certo punto emergono dei comportamenti che prima non esistevano. Se ci pensate, vi rendete conto che in una logica di status ascritti il cambiamento è molto contenuto. Perché se tu devi comunque rientrare in ciò che c'era prima di te, quelle sono le opportunità. Ma a un certo punto noi, come cultura moderna, come cultura europea, ci troviamo davanti a un radicale cambiamento, anche quantitativo, di status. Ovvero sia davanti alla richiesta, alla proposta, al bisogno che molta gente cambi status e diventi nella fattispecie cosa? Operaio. Perché non so se ci avete pensato, ma la fabbrica prima non c'era. A un certo punto nella vita della gente improvvisamente esiste questa nuova possibilità, una nuova professione. E chi la dovrebbe fare questa nuova professione secondo la logica degli status ascritti? Che prima non c'era. Non essendoci la logica non c'è manco lo status, quindi non c'è l'operaio che deve andare a fare l'operaio. Fare l'operaio diventa cosa? Un gesto di autodeterminazione. So se questo è chiaro. Cioè soltanto uno che rinunci in qualche modo al suo status o comunque possa, senza contromisure legislative, senza contromisure statutarie di prestigio eccetera, modificare il proprio status, può andare a lavorare in fabbrica, perché la figura di quello che lavora in fabbrica non esiste. So se questo è chiaro. Come non esistevano molte altre, ma laddove la figura dell'assicuratore, la figura dell'operaio specializzato, dell'impiegato in amministrazione, eccetera, erano delle figure un po' meno diffuse e comunque simili ad altre e quindi potevano essere sussunte nei vari status esistenti e nelle corporazioni, nelle gilde, in tutto l'organizzarsi del mondo lavorativo. L'operaio di fabbrica no, l'operaio di fabbrica è una novità assoluta. E perché qualcuno, cioè tutti quelli che servono, perché poi erano tanti, possano andare liberamente, bisogna scardinare, quindi di nuovo vedete la somma degli step, no? La rivoluzione francese è anche una convulsione politica su questo campo ovviamente, cioè sulla distruzione del sistema tradizionale di appartenenze. Perché quelli che vanno a fare gli operai non hanno diritti, non hanno riconoscimenti, non hanno prestigio, non hanno un posto nella società e bisogna farlo. Non so se sta cosa è chiara. Allo stesso modo, come abbiamo visto, i borghesi che occupavano fino a quel punto un certo strato sociale, che era piuttosto basso, come abbiamo visto, pretendono, avendo delle disponibilità economiche, avendo delle potenzialità di potere, di capacità organizzative e logistiche, pretendono un riconoscimento diverso. Ma nella piramide sociale dell'ancien regime non c'è posto per questo. So se vi rendete conto, cioè quando vi ho detto che non ci sono gli strumenti per capire e quindi nasce la sociologia, dicevo esattamente questo, cioè questi fenomeni con una logica basata sullo status ascritto e sulla nascita non li capisci, perché l'imprenditoria non è un fatto di nascita, è un fatto di capacità soggettiva, la professione in fabbrica come operaio non è un fatto di nascita, è un'esigenza pratica del tempo. Come fai ad analizzare queste dinamiche ragionando in termini di status ascritti? Non puoi. Devi cominciare a riflettere secondo altri criteri e soprattutto devi cominciare a organizzare la tua società in modo diverso, in un modo che dia spazio alla possibilità per il singolo di fare altro rispetto a ciò per cui è nato o che tu ritieni sia per cui sia nato. Quindi capite che quel punto di svolta di cui parlavamo della fine del Settecento è anche da intendere in questo senso, ovvero sia in quel momento si rendono evidenti delle esigenze organizzative della società che il vecchio sistema di status ascritti non è in grado di risolvere, perché è in cortocircuito fondamentalmente, perché esistono molte cose nuove che lui non contempla, perché chiaramente risale a secoli prima, e dove non ha posto. Quindi chiaramente che succede? Una forma di effetto domino, una volta che cominci a scalzarne uno, ti cominci a porre la domanda, ma allora se è possibile che quello diventi operaio, perché io non posso diventare, e perché lei non può diventare, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Quindi una volta innescato il processo in una valanga sempre più significativa, noi andiamo liberando tutte queste possibilità, tutte queste vocazioni, tutte queste alternative che sono quelle nelle quali noi oggi viviamo di fatto. Noi siamo quelli dalle infinite possibilità, il che, ripeto, è probabilmente parte del problema. Insomma, la questione della società liquida è esattamente questa per certi versi. Quindi si liberano, vanno cominciandosi a liberare tutta una serie di attribuzioni statutarie, la professione, la religione, la mobilità spaziale. Tenete presente che nelle società tradizionali tu normalmente, se esisti all'interno di una qualche organizzazione, non puoi andare dove te pare. Cioè non è che il gioielliere della Baviera può trasferirsi tranquillamente in un altro stato. Sta dove sta, a meno di dispense particolari. In molti casi gli strati inferiori della popolazione non hanno nessuna possibilità di muoversi dalla terra su cui lavorano. I famosi servi della gleba che fino all'Ottocento esistevano in Russia, no? Ci sono tutta una serie di limitazioni con le quali noi non abbiamo familiarità, ma che esistono. Cioè la vita nella società tradizionale è molto meno semplice, è molto meno ovvia di quanto a noi non sembri. E allo stesso modo molti dei nostri comportamenti che noi diamo per scontati e per ovvi non lo sono affatto. Sono comportamenti che derivano da un profondo cambiamento culturale e che hanno una serie di ripercussioni sui nostri modi di essere, sui nostri modi di vivere, perché gran parte della cultura a cui noi siamo bene o male socializzati, molta della cultura che ci viene trasmessa dalle generazioni precedenti, con l'oggi ha poco a che fare, crea delle difficoltà di correlazione, crea delle difficoltà di rapporto, genera aspettative che non sono più, da questo punto di vista, mantenibili. Quindi, dicevamo, status ascritti e status acquisiti. Ora, c'è però da fare anche una piccola demistificazione per quanto riguarda questo discorso, nel senso che lo status acquisito, oggi soprattutto, ci viene presentato come un qualcosa di totalmente libero e disponibile, no? Nel senso che mentre prima tutto era sottomesso al gesto della nascita, oggi pare che nulla più sia sottomesso al gesto della nascita, per cui tu puoi diventare, come diceva una recentissima propaganda, imprenditore di te stesso, immagine a dir poco discutibile, ma sta a significare cosa? Che tu non hai nessun tipo di costrizione, nessun tipo di limite, nessun tipo di freno a quello che vuoi fare, basta volerlo, no? Un po' la logica del self-made man americano, per cui da attore di terza categoria puoi diventare presidente degli Stati Uniti. In America ci riescono, anche qui in effetti riusciamo a fare dei pessimi pianisti di presidente del Consiglio, però vabbè, comunque, a parte questo, succedono cose di questo tipo. Allora dicevo, però è vero questo, nel senso che è vero che gli status acquisiti contemporanei sono così liberi e quindi io posso acquisirli senza nessuna difficoltà e senza nessun problema? Avrei qualche difficoltà a crederlo, se devo dire la verità, e lo andiamo a esaminare adesso un attimo. Vi dicevo, che lo status, come diciamo giudizio istantaneo, lo possiamo interpretare come un giudizio sintetico. Che vuol dire? Un giudizio che accoglie in sé una serie di dimensioni, una serie di argomentazioni, una serie di stime e ne trae una sintesi. Okay? La nostra domanda al momento è: quali dimensioni sintetizziamo nel momento in cui andiamo a parlare di status, nel momento in cui assegniamo uno status a qualcuno? Di quali sue dimensioni ci stiamo occupando? Allora, queste sono le dimensioni delle quali ci occupiamo, che sono in qualche modo le più diffuse e in qualche misura ovvie, oggi come oggi. Vi sembra ne manchi qualcuna?
Sociale.
Sociale, diciamo che in qualche misura è sciolta all'interno della provenienza della cultura. Religiosa, la vostra collega mette un po' il dito nella piaga. Diciamo che di fatto questo segnala un cambiamento piuttosto marcato della nostra cultura. Oggi come oggi noi della religione dell'altro di solito ci interessiamo poco. È diventato un tratto privato che può essere più o meno rilevante, ma che da un punto di vista di attribuzione di prestigio e da un punto di vista di valutazioni statutarie di rapporti interpersonali è molto poco centrale. E questo segnala in effetti un cambiamento molto significativo, soprattutto per quello che riguarda la nostra cultura locale, quindi la cultura italiana. Di fatto diciamo che oggi come oggi queste tre sono le dimensioni sulle quali ci focalizziamo di più. Che cosa significano? La dimensione economica evidentemente è quella che ha a che fare con la dotazione e capacità economica del singolo. Allora, se io dovessi, non guardate le crocette, ma se dovessi decidere se la dimensione economica è ascritta o acquisita, che direi? Che direi? Ah, no, pensavo si è risposto fra sé e sé. Acquisita? Acquisita, ma
una situazione economica di provenienza che sarà quella della tua famiglia e una acquisita che sarà quella.
Ci sarà una dimensione economica di provenienza della tua famiglia e una acquisita che sarà responsabilità tua. Questo possiamo comunque scinderlo anche in due aspetti, volendo essere un attimo più analitici, nel senso che c'è un aspetto patrimoniale e un aspetto professionale nella dimensione economica, i quali a loro volta risentono più o meno della stessa dinamica, nel senso che è chiaro. Nascendo in una famiglia dove le disponibilità economiche sono molto alte, difficilmente tu te trovi senza una lira in tasca, insomma, ecco. Quindi, per certi versi, la provenienza, anche nella dimensione economica, che è quella normalmente più osannata perché ognuno può scegliere la professione che crede, eccetera, 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 di fatto una componente ascritta nella dimensione economica c'è e come. Beh, cosa c'è di ascritto in senso culturale?
L'educazione.
L'educazione, e su questo poi possiamo anche ovviamente discutere, perché il processo educativo non è titolare dell'intera nostra formazione o socializzazione, cioè l'educazione è una parte, ma vedremo quando parliamo di socializzazione che c'è un qualche modo di trasmettere dati, informazioni, modi d'essere e maestrie di comportamento che prescinde dall'educazione stessa. E soprattutto c'è anche una modalità di accoglimento del nascituro all'interno della famiglia che è più o meno stimolante per quelle che saranno poi le performance culturali di me.
Si può dire che la nostra cultura scritta è quella acquisita dai nostri genitori?
Non soltanto.
Perché loro ci trasmettono quello che hanno acquisito in vita.
Non soltanto. Quello è il problema. Quando ve lo dico perché noi abbiamo di solito un'idea della cultura un po', come dire, reificata. Cioè per noi la cultura è un film, un libro, una scultura, tutta una serie di cose, laddove ci sono una serie di cose che spesso e volentieri ci vengono trasmesse senza neanche che lo si sappia e che sono molto più cultura che non i libri, senza nulla togliere evidentemente la cultura scritta. Sì, e beh, dice il vostro collega che lavorando sul discorso della provenienza, a seconda del tuo modo, del luogo in cui nasci e delle dotazioni che ti toccano, puoi o meno dedicarti a certe cose e non ad altre. Cercate di non essere troppo, da questo punto di vista, troppo legati a degli schemi un po' troppo semplificatori, nel senso che non è detto che l'avere la capacità, l'avere la possibilità implichi anche il desiderio. Abbiamo nella nostra storia una infinita serie di grandissimi autodidatti, da dove abbiamo una serie di persone nate nelle migliori condizioni possibili che poi finiscono ballando sotto le stelle, per cui voglio dire, ci sono, no? Bisogna starci un attimo attenti a questa cosa. Ad ogni modo, il punto della ascrizione culturale sta esattamente lì, soprattutto perché oggi come oggi noi abbiamo scoperto, noi, insomma, gli scienziati, gli psicologi e tutta una caterva di miei enigmi, di miei illustri colleghi hanno scoperto che i primi mesi e i primi anni di vita sono fondamentali per la qualità dell'intelligenza successiva. E questo non ha solamente a che fare con un'educazione normale, ma ha a che fare con una ricchezza di stimoli. Perché che succede? Che il nostro cervello tra 0 e 3 anni, grosso modo, ha una struttura neuronale incredibilmente più ricca e diversa dalla nostra, da quella che poi abbiamo dopo. Intorno ai 3 anni accade un fenomeno che è stato chiamato pruning, che in inglese significa potatura, no? Vuol dire che, siccome questa ricchezza cerebrale è esagerata, a un certo punto il cervello, per sue dinamiche interne, comincia ad eliminare tutte le connessioni neurali. No? A lei non gli è successo? Eh? Che, niente, qual è il problema? È terrorizzato la cosa. No. Però è successo. È andata anche bene, voglio dire, per cui tutto sommato non si lamenti troppo. Però ad ogni modo succede questo, ovvero sia le connessioni neurali che non sono state sfruttate, attivate, costruite, vengono in qualche misura rimosse. Quindi che cosa succede? Che maggiore è stato il numero di stimoli ai quali sei stato sottoposto e più connessioni neurali rimangono potenzialmente a tua disposizione per poi andare avanti. Se tu vieni da un ambiente nel quale non ti è stato fatto nulla, non ti è stata fatta sentire musica, non ti è stato fatto vedere niente, non ti hanno fatto vedere quei giochi che scintillano, fanno casino, eccetera, non ti hanno letto nulla, eccetera, 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 questo in qualche modo ti fa partire svantaggiato da un punto di vista proprio cerebrale nella partita. Quindi, come vedete, anche qui, in modo meno evidente tutto sommato, la questione culturale ha un versante di provenienza. Allo stesso modo, come dicevamo, e naturalmente la provenienza ha un versante di provenienza abbastanza marcato. Tenete presente, come vi dicevo l'altra volta, che se andiamo a vedere i dati, no? Tipo quelli di Alma Laurea, scopriamo cosa? Che più del 30% di coloro che oggi si affacciano sul mondo del lavoro segue le impronte del padre. Che può, cosa che può essere ovviamente interpretata in molti modi, però di fatto ci segnala cosa? Ci segnala che certi modi d'essere continuano. Anche se io potrei diventare chissà chi e anche se io potrei fare chissà cosa, tante volte va a finire che faccio proprio quello per cui sono nato, rimango dove sono nato e faccio tutta una serie di cose, di scelte di vita che sono coerenti con quella che sarebbe una cultura tradizionale. Non mi allontano granché, non faccio cose particolari, non è detto che non sia molto soddisfatto e contento lo stesso, però voglio dire, chiaramente, no? Quindi quello che vi stavo segnalando è questo, tenete presente che per quanto la retorica non faccia altro che pompare l'importanza del cambiare luogo, l'essere flessibili, no? Voglio dire, credo che per voi il problema della flessibilità lavorativa sia un qualcosa che è costantemente in agguato. Ecco, tutta questa serie di parole d'ordine del tempo poi nella prassi spesso e volentieri sono smentite. Non è vero, semplicemente non è vero. Non è vero che tutti vogliono cambiare, non è vero che tutti vogliono andarsene, non è vero che tutti vogliono essere a disposizione di questa esistenza scintillante che ci viene proposta e che poi ha anche evidentemente i suoi pro e contro a sua volta. C'è molta gente che sceglie contro queste alternative, contro queste possibilità e preferisce rimanere dov'è, cosa che potrebbe e dovrebbe essere valutata esattamente allo stesso modo, secondo me. Ad ogni modo, quindi abbiamo visto questo, fondamentalmente questo ragionamento degli status ascritti e degli status acquisiti. Abbiamo visto che gli status acquisiti, come vi dicevo, creano delle difficoltà inattese, fondamentalmente. Perché nello status acquisito, evidentemente, c'è una dimensione non troppo dissimulata, ma neanche troppo evidente, che è la dimensione della scelta. Allora, scelta è un concetto abbastanza complesso. La domanda che ci possiamo porre è: come faccio io a scegliere lo status acquisito che è più adatto per me? Perché, voglio dire, no? Il problema della scelta sta esattamente qui. Davanti a una miriade di possibilità, come dicevamo, davanti a una società liquida nella quale io posso essere qualunque cosa io decida di essere, che decido di essere? Allora, tenete prima di tutto presente una cosa, che la dimensione, l'atto della scelta è un atto sbilanciato, soprattutto oggi. Ovvero sia, è un atto asimmetrico. Non è che io scelgo una cosa e rinuncio a un'altra. Io scelgo una cosa e rinuncio a una infinità di altre. Non so se questa cosa l'avete mai ponderata. Ma non è semplicemente un out-out, come dicevamo l'altro giorno. Io scelgo di diventare professore universitario, ma non è che scegliendo di diventare professore universitario non scelgo semplicemente di diventare un'altra cosa, non scelgo di diventare un'infinità di possibilità, non scelgo di diventare astrofisico, non scelgo di diventare cantante rock, non scelgo di diventare magazziniere, non scelgo di diventare addestratore di animali. Tutte queste sono cose che non faccio più, tutte, ne faccio una sola. Capite perché la scelta è ingannevole?
Tipo ognuno.
Certo, decisamente. Ogni atto di scelta è un atto che limita la nostra potenzialità. Tant'è vero che una delle cose più interessanti da riflettere in questo campo è che noi di fatto diventiamo ciò che siamo veramente alla fine, quando abbiamo fatto tutte le scelte, quando tutte le scelte ci hanno tracciato un percorso e noi siamo quel percorso. Ma uno dei punti che difficilmente permette che una mia generazione si capisca benissimo con una vostra generazione è che voi siete ancora molto potenziali. Voi potete essere effettivamente tantissime cose, io posso essere molte cose in meno ormai, sia per tempo, sia per logica di ciò che ho fatto prima, sia per cambiamenti che sono avvenuti nel frattempo. Cioè, andare avanti significa determinarsi, ok? Però questa determinazione è una determinazione che costa, perché, ripeto, fare una scelta di questo genere significa scegliere una cosa contro un'infinità di altre. Allora, questo gesto, come vedete, non è un gesto semplice. Quindi io dovrei farlo come? Come scelgo? Consapevolmente, dice giustamente una vostra collega. Pensateci e rendetevi conto di quanto questa cosa sia meno ovvia di quanto non sembri. E perché, come vi dicevo poco fa, molti comunque deleghino la scelta. No? Mi pare che abbiamo parlato alla prima lezione di Life Coach e compagnia cantante. No? Ecco, questo è, diciamo, un approfondimento di quel punto di vista. Però è evidente che, e questo è anche il motivo per cui dicevo che nelle altre società la vita è più semplice, perché certe scelte fondanti lì non sono un oggetto di scelta, sono dati di fatto. Tu farai il bottaio, fine. Non è che passi il momento a chiedere, oddio, avrei potuto fare il manager, avrei potuto diventare una spia del doppio giochista spettacolare e via discorrendo. Tu sei bottaio, fine. Su questa cosa non ci torni più, è ovvia, capite? Il che vuol dire che puoi concentrarti su altro, puoi fare altre scelte tendenzialmente, puoi fare delle scelte che siano un attimo più praticabili dal tuo punto di vista. Resta poi comunque il problema dell'ambito della scelta. Resta il problema della varietà della scelta possibile, no? Perché diceva Baudrillard, per esempio, che quella che noi oggi chiamiamo scelta di fatto è soltanto una presa in giro, ovvero sia ci viene fatto scegliere all'interno di possibilità date, ma non puoi scegliere cose al di fuori della panoplia che ti viene presentata. Questa panoplia spesso e volentieri potrebbe essere parziale. Quindi vedete che ci sono un sacco di dimensioni nell'atto della scelta che sono problematiche, stancanti, e per molti versi spiegano il perché, come vi dicevo, dell'emergere, del riemergere periodico ma abbastanza costante per altri versi, del conformismo. Quando vi ho detto la volta scorsa le percentuali di alma laurea, no? Perché molti scelgono l'università? Perché ci vanno gli amici? Perché è vicino a casa? Perché gliel'hanno detto i genitori? Cioè tutta una serie di, come vedete, di scelte che non sono scelte. Cioè, è fittizio parlare di scelta in questo caso, perché di fatto è un adeguarsi a circostanze esterne, che siano più o meno rilevanti, che siano più o meno valutate, ma ripeto, non c'è una consapevolezza di voglio fare questo. Laddove, tanto per farvi una brevissima storia dell'università, vi ricordo che all'inizio dell'università coloro che volevano, che facevano parte dell'università, cioè quelli che volevano imparare, partivano da tutto il mondo per andare dai docenti. Che c'era un grande docente a Parigi e tu dove ripartivi andavi a Parigi. Ovviamente il fatto che tu arrivassi a Parigi e scoprivi che questo era andato via era seccante, ma siccome non c'era l'università poteva anche capitare, è questo che poi ha portato alla istituzionalizzazione della cosa, no? Però tenete presente questo, che al tempo l'università era qualcosa che era fortemente voluta dagli studenti, che volevano imparare e quindi sapevano chi era il luminare, è tutto molto più semplice per certi versi, e quindi andavano da lui. Quindi quello che li muoveva era un forte senso del gesto. Quando oggi vado a vedere queste statistiche, io ho la percezione del fatto che questo gesto, che è un gesto fondante, no? Perché in un certo senso è quello che apre prospettive di carriera, quindi è quello che sta a monte dell'eventuale cambiamento in meglio o peggio, e quindi della vita professionale, e quindi dell'inserimento nel mondo del lavoro, insomma, diciamo un gesto abbastanza importante, viene fatto senza sapere perché lo si fa. Vi faccio presente che noi siamo impegnati come Ateneo in un processo di, come dire, risocializzazione di grandissimi numeri di vostri colleghi laureati che non sanno cosa faranno da grandi, il che è problematico, perché perché se sei laureato si presume che te una qualche idea di quello che dovevi fare ce l'avevi in testa, perché se ti sei preso una laurea in veterinaria si presume che tu farai il veterinario o perlomeno avrai a che fare con gli animali. Ecco, si presume, ma sono quelle aspettative che lasciano un po' il tempo che trovano. Non è detto, perché noi oggi ci troviamo di fronte a questo paradosso, ovvero sia che in un clima in cui la scelta dovrebbe essere una delle dinamiche alle quali veniamo addestrati di più, perché tutto ci viene richiesto tra una cosa e l'altra, ci viene richiesto chi siamo, cosa vogliamo, cosa pensiamo del futuro, come devono essere le leggi, come devono essere le fonti d'energia. Voglio dire, veniamo interpellati più o meno su una miriade di argomenti dei quali spesso e volentieri sappiamo poco. Ecco, ma in questa situazione di fatto le scelte che facciamo sono spesso e volentieri fatte sulla base di un sentito dire, sulla base di una pressione esterna, sulla base di una idea più o meno romantica e via discorrendo. Il problema è serio. Il problema è serio perché per voi in questo caso, diciamo, è una cosa che osserviamo qui, ma se tenete presente che questa logica della scelta e quindi dello status acquisito è pervasiva, lo stesso tipo di problema ce lo possiamo chiedere per le scelte politiche, ce lo possiamo porre per le scelte economiche, ce lo possiamo porre per le dinamiche ambientali, per le scelte culturali, per le grandi direzioni della società. Cioè, quando è che noi facciamo delle scelte consapevolmente? Questo è il punto centrale. Questo è uno degli interrogativi ai quali non abbiamo risposto quando abbiamo cominciato a liberare, tra virgolette, il soggetto dagli status ascritti. Perché l'abbiamo fatto sulla scorta di una serie di ragionamenti, molto belli per carità, dei quali non voglio assolutamente sostenere nient'altro che il meglio, che però non avevano messo a fuoco questo problema, anche perché arrivavano da un mondo nel quale questo problema non c'era. Ovvero sì, è vero che tutti noi vogliamo scegliere? Questo è il punto. Perché se ve lo chiedo individualmente tutti mi risponderete probabilmente di sì, ma quando io vado a leggere i dati, le indagini, le tendenze dei comportamenti, tutta sta libertà di scelta non la vedo. Vedo il conformismo, vedo un conformismo sempre più marcato, non solo non vedo intraprendenza della scelta, ma vedo proprio un tentativo di rifuggire dalla scelta, che si tradisce per tanti versi, come vi dicevo. Il personal shopper, il life coach, il leader d'opinione, sono tutte figure alle quali io mi rimetto. Non ho le idee molto chiare sulla politica? Probabilmente avrò un amico o un conoscente o qualcuno che per certi versi stimo, al quale chiedo che faccio. Funziona così? Era questa l'idea? È complicato dirlo. Eppure, di fatto, quello che io vedo è che, in quanto soggetto, vengo investito di una potenzialità di scelta sempre crescente, laddove nessuno mi dice come fare a farle queste scelte. Ecco perché la prima lezione vi ho cominciato a dire delle cose sul fatto che bisogna essere attivi nel momento in cui si fa cultura, nel momento in cui si comincia a pensare e a crescere. Perché quello è il modo per avere una forma di propria idea, una forma di propria consapevolezza e convinzione. Che poi può essere aperta o meno al dibattito, ma tu devi partire da qualcosa. Se non hai nulla, se non sai niente, sei perfettamente influenzabile. Ti possono dire fai questo, fai quello, fai quest'altro. E lo vediamo nella prassi, come vi dicevo, l'esempio di scienza della comunicazione è abbastanza lampante. Migliaia di persone che hanno fatto un ciclo di studi che non serve praticamente più a niente, da anni. Quindi vedete che c'è su questa faccenda degli status ascritti e degli status acquisiti, ci sono dinamiche molto importanti in gioco. E sono dinamiche che avrebbero a che fare appunto con una coltivazione della propria cultura soggettiva. Questo intanto ve lo anticipo, poi la scopriremo un po' meglio come questione. Però di fatto è questo. Cultura soggettiva è consapevolezza di sé, delle proprie inclinazioni, orientamenti, gusti, desideri. Come vi diceva Steve Jobs l'altro giorno, fate quello che vi piace. Però per poterlo fare devi sapere cosa ti piace. E non è ovvio. Tanto per farvi un esempio, io qualche anno fa facevo preparare agli studenti delle piccole tesine, poi siete diventati troppi, ho lasciato perdere. Però era divertente perché dicevo allora vi invito per favore a fare una riflessione sociologica a partire da uno dei vostri interessi. Ah bene bene, perfetto, tutto a posto, ok. Passavano mesi, cominciavano ad arrivare i primi timidi, quelli però un po' più intraprendenti, dicevano professore ma quali sono i nostri interessi? E dico io che cazzo ne so. dovreste dirmelo voi, no? Voglio dire, l'idea generale stava esattamente lì. Quindi quello che doveva essere un passo avanti dalla questione, alla fine si è rivelato cosa? Un'indagine su quanto uno è in grado di nominarti un suo interesse vero. Qualcosa sul quale sa qualcosa, qualcosa che vorrebbe approfondire, qualcosa che gli interessa particolarmente. Non è così facile. Non è per niente così facile. Lo stesso ragionamento alle tesi, ti scrive lo studente, che faccio? Che ne so io, la tesi è tua, mo chiede a me. Tu mi devi proporre un argomento che ti interessa, mica te lo dai io. So se è chiara questa cosa. Perché la tesi, in qualche misura, dovrebbe essere, no, l'emblema del vostro cammino, quindi il momento nel quale tutto questo sapere che dovreste aver imparato a utilizzare e a maneggiare lo applicate a qualcosa che vi interessa. Ripeto, non è ovvio cos'è che vi interessa, di nuovo non a tutti voi, in generale. Il sapere cosa mi piace non è ovvio per niente. Tant'è vero che uno degli slogan fondanti, se vogliamo chiamarlo così, della cultura occidentale è ancora oggi l'oracolo di Delfi, che diceva conosci te stesso. Conoscere te stessi non è per niente facile, però è il fondamento sul quale scegliere, perché se no su quale altra base vai scegliendo? Di nuovo Simmel ci dice questo: tu sei la tua unità di misura, non c'è altri che possa fare le scelte tue. E su questo racconta una bellissima storiella di una setta ebraica, che è quella del famoso rabbino Meir, che viene a un certo punto a cospetto del Padre Eterno e gli dice: rabbino Meir, perché tu non sei stato Abramo? E lui risponde: perché io sono Meir. E dice rabbino Meir: il mio problema non è quando mi chiederà perché non sei stato Salomone, perché io sono Meir. Il problema sarà quando lui mi dovesse chiedere perché non sei stato Meir, e io non saprei cosa rispondere. E quello è il punto. Noi non dobbiamo diventare qualcun altro, basta che diventiamo noi stessi, ma non è facile diventare noi stessi. Sapere che significa essere te stesso non è per niente chiaro, e in questo tempo è ancora più difficile che altrove, se vogliamo dirlo fondamentalmente, perché come vi dicevo questo tempo ha messo il silenziatore a tante voci, ha messo il silenziatore a tanti comportamenti che in qualche modo aiutavano. Però è pure vero, come diceva Steve Jobs, che vi ripeto è un fautore di questa visione, pur essendo particolarmente imprevisto che lo sia, perché il suo modo di essere, il suo inserimento sono tutt'affatto diversi da quelli che possano essere i miei, ma comunque il problema è stare in ascolto di se stessi, darsi un po' di stima, pensare che quello che ci viene in mente non è una stupidaggine necessariamente, no? Però voi fateci caso, adesso ancora non è successo, ma se comincerete a farmi domande, l'inizio della domanda sarà: so che potrà essere una domanda stupida, perché? Cioè, cos'è che definisce una domanda stupida?
Si dice per mettere le mani avanti.
Si dice per mettere le mani avanti, però perché mettere le mani avanti? Quello è il problema. Cioè, qual è il problema che ci spinge a mettere le mani avanti? Il fatto che non ci sentiamo per niente sicuri di noi stessi. Stiamo sempre lì. Capite? Lo stesso motivo per cui andrete a copiare da gente che non sapete chi sia. Tutti questi piccoli segni tradiscono una debolezza soggettiva che è problematica, perché la statura, invece la sostanza soggettiva, sarebbe il presupposto delle scelte, perché dov'è che scegli? Quando sai cosa vuoi. E devi essere pronto a cogliere il momento in cui te ne accorgi. Come dicevo la volta scorsa, io ero partito per fare tutt'altro. Poi a un certo punto ho detto no, faccio questo, perché al tempo era talmente ovvio, come diceva Steve Jobs, quando vi capita ve ne accorgete. A quel punto non c'è più da discutere, cioè è così, devo fare questo, altro, poi dopo se va male, amen, farò altro. Però quel tentativo lo devi fare, capite? E questo sapere così istintivo, intuitivo, noi lo sviliamo costantemente. Noi parliamo tanto di creatività, però trasformiamo la creatività in qualcosa di amministrativo. Se voi andate a prendere i libri sulla creatività, scoprirete che la grandissima parte cosa vuol fare? Vuole distruggere il ruolo del creatore. La creatività cos'è? È un processo sociale diffuso, per cui anche quello fighissimo comunque è così soltanto perché c'è tutti quell'altro intorno, lui di fatto poteva essere l'unico stronzo del mondo, era uguale. Non è vero. È assurdo questo tipo di strategia. Facciamo un ragionamento che sia contraddittoriale. Allora, nella creatività ci sarà una parte ambientale, ma ci deve essere pure qualcuno che è in grado di interpretarla in modo geniale. No, basta essere uno che viene messo a suonare a 3 anni per diventare Mozart. Non so se mi spiego. Per Mozart è uno. Per quanto uno possa essere bombardato con la musica, non è detto che diventi Mozart. Non abbiamo tutti questi esempi pratici di altri Mozart. Ci abbiamo quello, ci abbiamo Beethoven, ci abbiamo certi tipi di persone. Ma perché io devo per forza sminuire l'importanza di queste persone? Perché mi pongono un problema, perché se loro sono così, io invece no. E non abbiamo gli strumenti per accettarlo. Ci riteniamo tutti inferiori. Nani sulle spalle di giganti, no? Tutte queste formule così rinunciatarie, terribili. C'era Nietzsche che era avvelenato con questa circostanza. Non sopporto le culture della rinuncia. Aveva ragione. Nietzsche diceva, diciamo sì alla vita. L'avete visto un film che si chiama Yes Man? È tanto divertente e stupido, ma se lo rivedete con un attimo d'attenzione, in quel film ci sono un sacco di idee intelligenti. Perché è esattamente questo, applica questo. Poi è chiaro, ci sono gli americani con tutte le scenografie, quelli che ti dicono le cose, pensa positivo, va bene. Ma già il fatto che ci sia tutta sta gente che pensa positivo e tutti gli altri che gli danno retta, a noi dovrebbe dirci qualcosa. Fondamentalmente poi, nella fattispecie, in quel film, il venditore non è manco troppo un venditore di fumo. Se la cavicchia, è abbastanza onesto e dice delle cose interessanti. Perché non devi fare questo, questo e quest'altro? Perché da me non se lo aspettano. Due palle. Chi se ne frega che non se lo aspettano? Voglio dire, a un certo punto questa aspettativa altrui, no? Come diceva Steve Jobs, smettetela di vivere la vita di un altro. Voi dovete dire la vostra. Meyer non deve preoccuparsi della vita di Salomone, deve preoccuparsi della sua. Nel momento in cui lui non è stato Meyer, cioè non ha fatto quello che avrebbe avuto voglia di fare, a prescindere dal giudizio degli altri, a prescindere dal prestigio, a prescindere dal ritorno economico, ha sbagliato, non è stato alla sua altezza. Io mi ricordo, io ho fatto il commerciante per 10 anni in attesa di riuscire a diventare questo, quindi c'è anche la dimensione del sacrificio, dell'applicazione, tutte quelle cose lì, ma ve le risparmio per il momento. E c'era un mio rappresentante che mi è poi tornato in mente quando sono diventato sociologo, che mi diceva, io non vedo l'ora di avere abbastanza soldi per aprire un piccolo laboratorio e riparare i ferri da stiro. Questa cosa mi ha lasciato di stucco, perché non è un modello corrente di felicità. A lui gli piaceva proprio e se ne fregava del fatto che gli altri avrebbero potuto pensare che cazzo ti mettete a riparare i ferri da stiro, come ti viene in mente. Ma se a lui piaceva riparare i ferri da stiro, lui si riparava i ferri da stiro ed era felice. Non so se mi spiego. Quindi non serve diventare il manager, non serve diventare la modella, non serve diventare il tronista. Devi diventare quello che vuoi essere. Se a te te va de fa l'agricoltore, il contadino. Ma fa il contadino. Chapeau. E se vi ricordate, nelle culture tradizionali, questa cosa viene sancita. Perché nelle culture tradizionali, qualunque sia il tuo mestiere, se lo fai bene, sei un maestro. Non devi essere un maestro per forza. Se tu sei un eccellente carpentiere, sei un eccellente carpentiere. Non serve che tu sia un eccellente manager perché la gente ti stimi. Devi essere eccellente, questo sì, ma nel campo che piace a te. Non c'è un obbligo di comportamento. Mentre noi ci troviamo spesso e volentieri sottomessi a una serie di logiche e di scelte che con questo tipo di logica interiore non hanno niente a che fare. Quando vi dicevo lo struttural funzionalismo è un problema da questo punto di vista, perché? Perché se la società ha bisogno di adempiere a delle funzioni, non gli interessa se a te va bene o meno svolgere quella funzione, serve che tu lo faccia, lo fai, stop. Come avevo un altro carissimo amico rappresentante che era un docente di conservatorio di pianoforte, però nei denti faceva il rappresentante, perché non c'era il posto per lui, capite? Allora, questo discorso dello status ascritto e dello status acquisito, al di là di quello che noi possiamo dire in prima battuta con un approccio abbastanza semplice, per cui diciamo, beh, certo, è molto meglio adesso che posso fare il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica senza avere delle limitazioni, certo, per carità, da certi punti di vista, ma ci sono tante dimensioni meno ovvie, tante dimensioni sulle quali non si porta mai l'attenzione, che invece sono importanti. E io questo ve lo dico, ripeto, perché il problema della sicurezza oggi è un problema in larga misura culturale, non altro. È un problema di disagio, è un problema di non riuscire a star bene in certe situazioni, e questo non riuscire a star bene deriva anche in larga misura dall'essere schiacciati dall'esigenza della scelta, dall'essere schiacciati dal bisogno di conformarsi a tutta una serie di prescrizioni che con noi non hanno molto a che vedere, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, tanto per dimostrarvi che ci pensano anche altri, vi faccio sentire un paio di canzoni di Billy Joel, che a me piace tanto, e visto che sono il professore posso anche farvele sentire così. Prego. Un esempio di mobilità orizzontale, per esempio, può darsi che un carpentiere impari a fare il piastrellista.
Però rimarrà sempre.
Però nella stima generale della società non guadagna e non perde. Oppure può essere che uno faccia il piastrellista a Torino e vada poi a fare il piastrellista a Milano. Si è spostato, ma comunque nella stima generale. Altre domande, già che ci siamo, visto che succedono anche se non le chiedo, mi immagino che se le chiedo io succederà chissà che cosa. No, mi immagino male, come si dice.